Ci sono dei ricordi del nostro passato preziosi come cammei, su cui è stato inciso un momento magico, che appaiono una o due volte in un'intera esistenza e a cui si ricorre nei momenti tristi, perché ci nutrono con la bellezza della loro memoria. Per me, uno di questi attimi fu una lontana notte del novembre del 1981. Mi ricordo che erano già le 8 di sera, ma io ero ancora in ufficio. Facevo la segretaria in uno studio di commercialista ed era abbastanza comune che lavorassi fino a notte inoltrata. Il mio datore di lavoro, del resto, non si faceva scrupolo a pretenderlo. Ma a me non importava, non avevo nessuno a casa che mi aspettasse. Stavo preparandomi per andarmene quando ricevetti una sua telefonata. Mi chiedeva di raggiungerlo in un rinomato ristorante dietro il Teatro La Scala per portargli un importante contratto che doveva essere firmato entro la serata. Così corsi a casa a cambiarmi, poi chiamai un taxi e lo raggiunsi. Entrai veloce nel locale e gli consegnai la cartelletta con i documenti da firmare. Era il contratto per un film prodotto dalla Rai. Venezia, Carnevale, un amore. I protagonisti erano due stelle della danza classica, Carla Fracci e Rudolf Nureyev. Lei aveva già firmato, mancava solo la firma di lui. Mi invitò a seguirlo in una saletta dove Nureyev e il suo segretario ci stavano aspettando. Quando entrai, il ballerino russo si alzò e mi fissò serio. Mi accorsi con imbarazzo che ero vestita come lui, pantaloni neri infilati negli stivali, una casacca larga e una giacca di pelo. Lui si girò verso il suo segretario e nel suo italiano, un po' zoppicante, commentò: «Belli gambi, belli ginocchie, ma troppo alta per danzare!» E poi rise, dirigendosi verso di me per salutarmi. Era la prima volta che ci incontravamo. Certo, lo avevo visto alla Scala durante le prove, quando occasionalmente accompagnavo il mio datore di lavoro per la discussione della bozza di contratti con i due ballerini. Ma non ci eravamo mai presentati. Domandò il mio nome, ma per lui era troppo difficile pronunciare Rosalma, così arrivammo a un compromesso. Rosanna. Dopo le ultime firme sul contratto, mi invitò però a cenare con loro. Fu una piacevole serata, ricca di chiacchiere e di risate. Ma non finì qui, perché mi chiese di accompagnarlo a visitare i Navigli. Voleva vedere il vicolo delle lavandaie, un angolo che prendeva il nome da un lavatoio utilizzato dalle donne fino alla fine degli anni 50 per lavare i panni. Chissà perché era così interessato a quel particolare scorcio dell'antica Milano. Forse gli ricordava le umili origini di sua mamma. O forse qualcuno gliene aveva parlato. Ormai era quasi mezzanotte, ma il mio capo chiamò un taxi, salimmo tutti e quattro con destinazione Darsena. Una pesante foschia ci accolse all'arrivo. Camminare dentro la nebbia tra i canali era come passeggiare in un sogno o in un balletto, che poi era la medesima cosa. I cartelli segnaletici scomparivano, le luci erano come avvolte nell'ovatta. I rari automezzi che ancora circolavano a quell'ora a malapena si faceva in tempo a intravederli, che svanivano subito. Il segretario e il mio titolare camminavano veloci davanti e noi due nella retrovia. Nureyev si nutriva di ogni scorcio. Il suo stupore per ogni cosa sembrava quasi un incanto infantile. Per lui era tutto importante, perché dall'osservazione poteva trarre spunto per una sua nuova coreografia. Amava gironzolare per le strade deserte senza che nessuno gli desse fastidio. Era per lui necessario quasi come respirare, per sentirsi libero dal mondo che lo opprimeva con la sua curiosità indiscreta. E non poteva farlo spesso, perché veniva riconosciuto. Il mio capo a un certo punto volle fermarsi in una delle tante osterie nascoste dentro i cortili e volle offrire un grog per tutti per riscaldarci. Era in pensiero per Nureyev, non poteva raffreddarsi. Il giorno dopo aveva ancora uno spettacolo alla Scala e poi doveva partire per iniziare le riprese del film. Ma il ballerino insistette per continuare la nostra passeggiata e alla fine si appoggiò a me, con la scusa che il selciato era bagnato e aveva paura di cadere e farsi male. L'aria ovattata ci invitava a parlare a bassa voce e sussurrando mi raccontò come 20 anni prima a Parigi, durante una rocambolesca fuga, aveva disertato il volo di ritorno in Russia per consegnarsi alla polizia francese presente in aeroporto e chiedere protezione ed asilo politico. Da quel momento, se fosse tornato in patria, sarebbe stato incarcerato. La nostalgia di non incontrare più sua madre era la sofferenza più grande in assoluto. Sono un cittadino del mondo, sono libero di accettare o rifiutare qualunque offerta di lavoro che mi venga proposta, ma non posso più riabbracciare la mia famiglia. Non ho una casa dove poter tornare, ho solo freddi alberghi in cui posso fermarmi solo per un breve tempo. E poi fece un profondo sospiro e continuò. Posso solo credere in me, ma anche tu dovresti farlo. E dicendomi questo mi strinse il braccio. Forse aveva capito che io, invece, non ero stata così coraggiosa come lui nel fare le mie scelte, o forse aveva letto dentro di me un dolore molto recente. Avevo perso da poco uno dei miei più cari amici, morto in giovane età di cancro. Nemmeno io avevo una famiglia che mi aspettava, così avevo passato lunghe ore al suo capezzale a parlargli, ascoltare la sua sofferenza, specialmente quella di non poter conoscere la figlia appena nata. Mi chiese, oltretutto prima di morire, di raccontare di lui alla sua bambina, perché potesse vivere almeno nei suoi ricordi. Erano certo due dolori diversi, ma eravamo entrambi soli, non avevamo nessuno con cui condividerlo, nessuno che ci abbracciasse per confortarci e ascoltarci. Quella notte trovammo così consolazione uno nell'altra, in quella passeggiata sui Navigli, in una Milano ovattata dalla nebbia. Ma tutto ha sempre una fine. Verso le 4 di mattina prendemmo un taxi e ci facemmo accompagnare in Piazza del Duomo. C'era una cosa che Nureyev voleva ancora fare: visitare in solitudine la Galleria Vittorio Emanuele. Non gli era mai stato possibile farlo senza essere riconosciuto dalla gente e poter realizzare così, in quella strana notte, anche questa sua fantasia. E volle anche lui fare, come gesto scaramantico, 3 giri sulle palle del toro col piede destro, posto al centro della galleria. Era arrivato però il tempo di salutarci. Chiese al segretario una sua fotografia dove era ritratto mentre faceva un grand jeté e dietro scrisse il mio nome e la sua firma. Poi mi prese le mani, mi baciò sulle guance per poi avvolgermi in un lungo abbraccio, ringraziandomi peraltro di averlo ascoltato. Veloce si voltò, seguito dal suo segretario, per tornare al suo albergo in Piazza della Scala. Dopo quella volta non ci siamo mai più incontrati. Ma quando sono triste, ripenso ancora a quella passeggiata in compagnia di uno dei più famosi danzatori del secolo e alla nostra solitudine, condivisa in una notte d'inverno.